E oggi abbiamo qui, oltre ad Antonia Tronti che è sempre presente con noi, abbiamo come ospite speciale, particolare, abbiamo Patrizia Bagni che è una monaca camaldolese del monastero di Poppi, vicino ad Arezzo, quindi una consorella, ed è lei che introdurrà proprio questo incontro. E quindi le passo direttamente la parola, così Patrizia ci potrà dare una sua, ecco, esperienza anche personale. Volevo introdurre con due parole Patrizia. Lei si occupa in particolare della tessitura di arazzi, e di questo ha fatto un po' la sua attività principale. Perché questa pratica lei la vive anche come una forma di meditazione attraverso i fili, attraverso i colori, attraverso le forme che lei tesse in questi arazzi molto particolari, integra anche la sua lezione divina, la sua vita spirituale insieme con l'attività pratica. E quindi lei non solo pratica questa tessitura, ma fa anche dei corsi di arazzi, dei corsi di meditazione e di lezione divina. Ecco, quindi stasera l'abbiamo qui con noi e grazie di essere venuta, Patrizia, a te la parola.
Grazie a voi dell'invito. Nel riprendere il ritmo ordinario, sia a livello liturgico che nella vita quotidiana, abbiamo iniziato a leggere il Vangelo di Marco, dove Gesù va nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio, dicendo: il tempo è compiuto. Un'affermazione subito che mi pone degli interrogativi, sia sul tempo che sul compimento. Il tempo è una categoria che ci siamo date noi per leggere il fluire delle vicende umane, lo svolgersi delle stagioni, il dispiegarsi della luce e della notte, nella divisione dei giorni, dei mesi e degli anni, nelle ore e nei minuti. La rotazione della Terra attorno al suo asse determina l'alternarsi del giorno e della notte e il mutamento della Terra attorno al Sole circoscrive l'alternarsi delle stagioni con periodo di un anno. Questo ci indica in un certo senso che il tempo è misurabile. Anche se noi in Occidente forse abbiamo perso il rapporto con il tempo, nel ricorrere freneticamente qualcosa che non sappiamo più neanche noi che cosa. In Tanzania ci dicono che noi abbiamo gli orologi mentre loro hanno il tempo. Nella mitologia greca, Crono divora i suoi figli per paura di un discendente. Il tempo ha paura del futuro. Nella tradizione ebraico-cristiana, entrando nella storia, Dio ha come interrotto la circolarità del tempo, segnato dal susseguirsi delle stagioni e da quella ripetitività, come dice anche il Coelet, nel riconoscere che non c'è nulla di nuovo sotto il sole e che per ogni cosa c'è il suo momento, un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Un tempo per ridere e un tempo per piangere, quasi una fatalità nella quale noi non possiamo niente. In realtà, nell'affermazione di Gesù del compimento del tempo, ci leggo come un rendere il tempo non più chiuso e limitato, ma infinito, eterno. Quel desiderio insaziabile che ciascuno di noi ha nel profondo di sé, con la venuta di Gesù nella storia, lo ha liberato dal senso concluso, in un senso interminabile, anzi potremmo dire risorto. Come allora vivere il tempo, il nostro tempo, questo e non un altro? E su questi interrogativi mi sembra ci possa venire in aiuto quanto dice Giovanni Climaco nella sua opera Scala Paradiso. Noi cerchiamo di fare prima del tempo le cose che vanno fatte a loro tempo. Non cerchiamo in inverno ciò che è dell'estate o al tempo della semina ciò che deve venire al tempo della mietitura, per indicare l'importanza del buon uso del tempo e della possibilità di raccoglierne i frutti. In questa lettura del tempo mi sembra possa inserirsi il significato del ritmo, come il succedersi ordinato del tempo, che trova nella vita monastica il suo svolgersi. Infatti in essa ci sono tempi determinati, alternati, che orientano verso una identità e forse ancora più profondamente al senso dell'esistere. I tempi determinati sono la preghiera, il lavoro, lo studio, l'ospitalità e sono quelli che caratterizzano una comunità, le danno un volto, una identità. Potrebbe accadere che in questo ripetersi costantemente della preghiera, ritmata da una campana, come il lavoro e lo studio, cadenzati da orari fissati, diventino un percorso ripetitivo e monotono, che a lungo andare appunto nel tempo si inaridiscono e portino a una vita sterile. Al contrario, può aiutare invece a dare il senso equilibrato a tutto ciò che si fa, non assolutizzando solo un aspetto, ma facendo tutto sotto lo sguardo di Dio, con la consapevolezza della nostra relatività, ponendoci in un atteggiamento di ascolto e di attenzione per tutto ciò che facciamo. Per me personalmente lo sento pedagogico, perché sarei portata a lasciarmi prendere dal voler finire una determinata cosa se sto lavorando e doverla lasciare per il suono della campana se all'inizio ho fatto resistenza sentendolo come un obbligo. Ora lo vivo più come uno spazio di libertà, di equilibrio. Forse sotto certi aspetti noi pensiamo di avere, anche con il tempo, sempre tutto sotto il nostro controllo e il nostro potere. E in un certo senso c'è ancora il nostro io a determinare tutto. La regola di San Benedetto mostra invece l'inserimento delle varie attività dei monaci in una struttura, in un ordine della giornata, in un ritmo e regolarità ponderata e ben curata. Al versetto 2 del capitolo 48 dice la regola che riteniamo quindi che le due occupazioni, cioè del lavoro e della lectio divina, siano ben ripartite nel tempo con il seguente orario e prosegue in modo dettagliato ciò che avviene da Pasqua fino al 14 di settembre. Ritmo che struttura le attività quotidiane proprio a partire sulla base della nostra interiorità, Tutto questo non togliendo spazio alla flessibilità, che è appunto la capacità di adattare l'ordine alla base di fattori concreti. Avere, dare una struttura non equivale a rigidità, ma a dare uno stile di vita, un modo di essere. Nella tradizione camaldolese poi ho sempre trovato geniale la intuizione di Romualdo nell'articolare la vita monastica in quello che poi noi abbiamo sintetizzato nel triplice bene: comunione, solitudine e ospitalità o evangelizzazione. Romualdo, come sappiamo, non ha scritto una regola, ma si è inserito nella vita regolare secondo l'ordine di San Benedetto, attraverso una vita cenobitica, comunitaria, organizzata secondo la sua regola, dove i candidati che si affacciavano al monastero ricevevano una formazione spirituale e venivano istruiti nella vita comune, al servizio dei fratelli, in preparazione a quella solitaria. Anziché un anacoretismo itinerante e anarchico, Romualdo pone gli eremiti sotto una legge monastica regolare. Che cosa vuol dire? A cavallo del 1000 molti eremiti vivevano in modo individuale e itineranti, mentre Romualdo introduce un eremitismo stabile e regolare, sottoposto a un superiore, secondo una regola. Pur seguendo la tradizione benedettina, all'eremo venivano presi in considerazione anche i padri del deserto, facendo una sintesi dell'eremitismo orientale con il cenobitismo benedettino. Un aspetto importante mi sembra che nella vita eremitica di Camaldoli la solitudine non è finalizzata in se stessa, ma è inserita in un contesto di comunione. Rifacendosi alle lauree egiziane, la vita solitaria romualdina prevedeva le celle intorno a un edificio comune, la chiesa e il refettorio per l'incontro settimanale dell'Eucarestia e del pasto fraterno della domenica. Questo è il modello di solitudine in comunione, integrando gli elementi di vita cenobitica con quella solitaria. In Romualdo sento molto forte questa dimensione nella discrezio, cioè come un criterio per l'attualizzazione di ogni pratica. Non potrebbe allora essere anche la discrezione un elemento ritmico del nostro vivere? Discrezione che è mossa principalmente da due elementi: dalla carità, che non è altro che la dilatazione del cuore. Nella regola di Benedetto troviamo appunto al capitolo 49 dedicato alla Quaresima, come vivere la Quaresima, che ha come fine quello di custodire e di aprire il cuore all'ascolto, non come un esercizio dell'udito, ma come un modo di essere. E poi dell'umiltà, come un vero e proprio programma di vita. Basti vedere come è articolato il capitolo 7 della regola, che comprende ben 70 versetti. Il Beato Rodolfo nelle Costituzioni dice che la mente che medita, taciturna, paziente, devota, obbedisce con sobrietà. E questo è ciò a cui tende tutta la regola. Progredendo nella vita monastica e nel cammino di fede, il cuore si dilata e allora con l'inesprimibile dolcezza dell'amore si corre nella via dei comandamenti di Dio. Con queste due tappe si può raggiungere il terzo elemento, che potremo sintetizzare con la testimonianza, annuncio o evangelizzazione, che nel carisma camaldolese prende anche il nome dell'ospitalità. L'ospitalità che non è un luogo fisico, ma direi antropologico. L'accoglienza dell'altro, e dell'altro con la maiuscola, che si svolge in tutto l'arco della giornata, ma direi anche della vita. Tre dimensioni, tre realtà che possono essere distribuite in alcuni periodi della vita o in luoghi differenti, come è a Camaldoli tra eremo e monastero, ma che possono essere anche distribuiti nello stesso svolgersi della giornata, perché, come ho cercato di dire fino ad ora, la giornata monastica è ritmata da momenti comunitari a momenti solitari e a momenti di ospitalità, in un ordine ritmo equilibrante che ci fanno stare con gli altri e con noi stessi verso una pienezza mai raggiunta definitivamente e sempre da ricercare. Nel cammino tracciato da San Romualdo penso si possa sintetizzare allora che il monaco, la monaca, prima deve saper vivere in comunità. Quando sa stare con gli altri può rimanere con se stesso e quando sa vivere la propria solitudine può annunciare, ospitare, perché non è più lui che vive, ma Cristo in lui, come direbbe San Paolo. Non parla più di sé, ma di Dio che lo abita.